Modem.
Berna apre alla trasparenza e Roma toglie la Svizzera dalla lista nera.
Questo è un processo che sta andando nella direzione della eliminazione dei paradisi fiscali.
Il nous a fallu beaucoup de temps, on peut dire des années et des années, mais c'était aussi parce qu'on a eu beaucoup de changements dans les gouvernements italiens.
Una storica firma che mette fine ad anni di controversie, l'accordo tra Svizzera e Italia.
La parola d'ordine ora è trasparenza, lo dice l'accordo fiscale.
La Svizzera si impegna a garantire all'Italia lo scambio automatico di informazioni bancarie secondo gli standard dell'OCSE.
Ma una valutazione globale credo la faremo soltanto a fine negoziato.
L'Italia invece si impegna a togliere la Svizzera dalle blacklist dei paradisi fiscali.
Quella di oggi è stata la firma su un primo passo.
E questo ci permetterà di entrare in un capitolo estremamente significativo per la trasformazione del nostro modello di business.
Ovvero di una gestione del cliente privato a carte scoperte.
È una questione estremamente delicata ma altrettanto importante per noi, perché ci permetterà in futuro di servire e gestire i clienti in un mondo che diventa sempre più trasparente.
Ma penso che a medio-lungo termine la clientela riconoscerà i vantaggi della piazza finanziaria ticinese, Svizzera, la qualità delle banche, quindi possiamo essere ottimisti.
Inoltre i due paesi sono d'accordo sul fatto che gli istituti finanziari elvetici ed i loro collaboratori non sono di principio responsabili dei reati fiscali dei loro clienti.
Importante era trovare una soluzione per il passato. La voluntary disclosure ci permette appunto di risolvere il passato.
Ci sono poi i buoni propositi messi nero su bianco nella cosiddetta roadmap.
La firma di oggi risolve dunque alcuni problemi, ma ne lascia irrisolti diversi altri.
In particolare non mette ancora nero su bianco le regole di accesso al mercato finanziario italiano.
La strada è ancora in salita, ma siamo convinti che si possa arrivare a una soluzione che sia anche praticabile per le banche svizzere.
È una pagina ricca di reazioni e di opinioni dal mondo bancario alla politica.
Come preaccordo direi non positivo, ad esempio a livello fiscale dei frontalieri, che se non è Berna a risarcire il Ticino sarà l'Italia, però qualcuno deve pagare.
Se dalle prime indiscrezioni che sono emerse ci sono degli aspetti positivi per la piazza finanziaria, quindi anche per i posti di lavoro, resta scoperta la questione legata alla fiscalità dei frontalieri.
Non siamo ancora in presenza di un accordo, abbiamo fissato dei punti che rappresentano la roadmap e sui quali occorre adesso lavorare.
Ancora una volta il Ticino è stato sacrificato agli interessi nazionali ed evidentemente il cantone adesso deve farsi forte e chiedere una compensazione a Berna.
Molto negativamente ci perdiamo. Per quanto riguarda i contingenti abbiamo solamente una roadmap, una promessa vaga.
Siamo contrari e riteniamo che se la Confederazione deve giungere a un simile accordo con l'Italia per salvare la piazza finanziaria nazionale, deve essere la Confederazione che aiuti il Canton Ticino e non il Canton Ticino a pagare lo scotto.
Buongiorno da Giampaolo Driussi e dalla redazione di Modem. È un accordo fiscale frutto di una trattativa lunga e a tratti tesa, quello firmato ieri fra Svizzera e Italia. Nella copertina di Renato Minoli abbiamo sentito molte voci, in particolare quelle soddisfatte del mondo bancario e quelle per lo più critiche del mondo politico ticinese. Modem oggi ne vuole però parlare in chiave esplicativa, cercando cioè di spiegare nel modo più semplice possibile, ci proveremo, cosa cambia e cosa potrà cambiare fra Berna, Roma e Ticino. Per farlo abbiamo tre ospiti in studio: Samuele Vorpe, responsabile del Centro Competenze Tributarie della SUPSI. Buongiorno.
Buongiorno.
Pure in studio Lino Terlizzi, giornalista economico, vice direttore del Corriere del Ticino, nonché collaboratore del Sole 24 Ore. Benvenuto.
Buongiorno.
Collegato al telefono abbiamo anche l'avvocato Michele Rossi, rappresentante delle associazioni economiche a Berna e a Milano. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Allora, iniziamo con un primo giro di valutazioni, un breve giro. Lino Terlizzi, sul Corriere del Ticino parli di un accordo e molti punti aperti, come a dire, pochi gli elementi certi, anche se importanti, tutto il resto è ancora da definire.
Sì, credo che sia un accordo che si può giudicare per alcuni aspetti inevitabile per come si erano messe le cose. E per altri aspetti un accordo modesto, nel senso che al di là, diciamo, di tutta questa aggettivazione che c'è in questi giorni, insomma, un po' enfatizzata secondo me per motivi diversi in Italia e in Svizzera, chiaramente, però al di là di questo credo che ci sono veramente tanti punti aperti. Adesso si può citare la questione delle liste nere. Quando si dice liste nere, adesso ne è stata, diciamo, risolta una, ecco, che era un obiettivo della Svizzera, però ce ne sono altre che restano aperte. C'è il discorso dei frontalieri che va precisato, c'è il discorso, secondo me, molto importante dell'accesso al mercato dei servizi finanziari in Italia, che è ancora nebuloso. Quindi, diciamo, da una parte è inevitabile perché la Svizzera era stata messa nell'angolo, lo sappiamo a livello internazionale, e anche questa trattativa con l'Italia ha risentito negativamente degli attacchi internazionali che sono stati portati alla Svizzera, e anche per certi aspetti di alcuni cedimenti da parte del Consiglio federale. E dall'altra parte però veramente bisogna giudicarlo molto realisticamente e dire anche: guardate che c'è ancora molto da fare.
Professor Vorpe, sfogliando la documentazione messa a disposizione ieri, ha intravisto qualche novità rispetto a quanto si sapeva, o l'unica novità è in sostanza la firma?
Bene, allora, rispetto al comunicato del gennaio scorso, del 16 gennaio, dove era stata informata il pubblico sul raggiungimento dell'accordo con l'Italia, ecco che qui a livello di scambio di informazioni tutto è confermato, quindi la Svizzera ha firmato questa modifica della convenzione del 76 che permette all'Italia di ottenere delle informazioni per applicare il suo diritto interno e quindi anche per scavalcare quello che è il segreto bancario, dal ottenere informazioni dalla data della firma, quindi a partire da ieri, sempre che questo accordo poi venga approvato dalle Camere federali e che il referendum non venga poi impugnato. Quello che comunque è contenuto in questa roadmap, che invece non appariva nella comunicazione del 16 gennaio scorso, ecco, riguarda la fiscalità dei frontalieri. Nella roadmap troviamo appunto nero su bianco il fatto che la Svizzera, nel caso in cui dovesse implementare secondo il suo diritto interno l'iniziativa contro l'immigrazione di massa contraria all'accordo sulla libera circolazione delle persone, ecco che rientrerà in funzione l'accordo del 74 sulla fiscalità dei frontalieri. Questa è la prima informazione. Seconda informazione: in una nota a piedi pagina della roadmap, quindi scritto in piccolo, si trova anche il fatto che per l'imposizione sempre dei frontalieri nel luogo del lavoro, ecco che questa imposizione dovrà avvenire nel modo seguente: con le aliquote dell'imposta federale, con le aliquote dell'imposta cantonale, e per quanto riguarda il comune, quindi l'imposta comunale, l'applicazione del moltiplicatore medio comunale, di fatto annullando la decisione del Gran Consiglio dell'autunno scorso, che ha innalzato il moltiplicatore comunale medio a massimo, quindi dal 78% al 100%. Ecco, queste sono le due novità che riguardano appunto la fiscalità dei frontalieri.
E vedremo allora magari di tornarci. Michele Rossi, dal suo osservatorio, l'economia, mi riferisco all'industria, all'imprenditoria, è tuttora alla finestra in attesa della fine della roadmap.
Sì, infatti leggendo il testo io sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto dal fatto che le liste nere vengono citate in modo generico. Io mi aspettavo che venissero indicate in modo concreto e specifico quelle liste nere delle quali la Svizzera sarebbe stata stralciata. In realtà non è così. Si parla di liste nere giustificate da determinati motivi dalle quali la Svizzera verrà tolta, e liste nere giustificate per altri motivi, per la tassazione particolarmente favorevole per certi tipi di società in Svizzera, dove la Svizzera rimarrà. Ecco che questo crea un po' di incertezza, non è chiaro al 100% quali saranno le liste nere dove rimarremo e quali saranno le liste nere dalle quali verremo tolti. Io mi aspettavo qualcosa di un po' più preciso, quindi stando poi a quello che si è discusso nel contorno di queste trattative, io credo che la lista nera che maggiormente dà fastidio all'economia cantonale, che è quella che poggia sul decreto Gentili del 2010, è veramente nuda nei confronti della Svizzera, quindi ecco che lì dovremmo continuare a marcare stretto il nostro partner italiano per far sì che questa cosa venga risolta nel più breve tempo possibile, anche perché si tratta di una lista nera che paradossalmente nuoce all'economia di entrambi i lati della frontiera. Noi abbiamo delle complicazioni burocratiche, dei costi aggiuntivi per quelle imprese italiane che collaborano con delle aziende svizzere, ecco che questo va a svantaggio dell'intero rapporto economico transfrontaliero, quindi veramente non c'è una ragione per cui questa lista nera debba continuare ad essere applicata.
Ecco, magari ci può fare, sì, avvocato Rossi, magari ci può fare un esempio concreto sugli ostacoli dovuti a questa lista nera, proprio per questa mancanza di reciprocità. Lei che appunto è rappresentante, insomma, delle associazioni economiche, quali sono le realtà a cui sono confrontate, insomma, determinate aziende?
Le aziende italiane che collaborano con aziende svizzere in questo caso sono spesso chiamate a inviare all'Agenzia delle Entrate italiana attestazioni fiscali del partner svizzero, estratti del registro di commercio, codici fiscali, aggiornamenti anagrafici delle persone con le quali collaborano in Svizzera, gli organigrammi aziendali, eccetera, eccetera. Evidentemente questo crea delle complicazioni supplementari nei rapporti economici tra i due partner che con società che hanno sede in altri paesi non esistono. Quindi questo tipo di ostacolo artificiale, introdotto in modo artificiale, è evidentemente anche un incentivo a non collaborare con ditte che hanno sede nei paesi blacklist. Quindi questo può nuocere al commercio e alla cooperazione economica transfrontaliera tra Ticino e l'Italia. Quindi noi abbiamo avuto diverse segnalazioni nel corso di questi anni di società che si lamentano perché proprio devono portare questi documenti alle autorità fiscali italiane, altrimenti scattano delle verifiche supplementari, e sappiamo che quando la finanza arriva in casa di un'azienda italiana possono sorgere problemi ancora più grandi.
Allora, si tratta di un capitolo che avrei voluto trattare un po' più tardi, ma già che ci siamo proseguiamo allora su questa strada. Ecco, Lino Terlizzi, dicevi prima le altre liste nere, adesso l'avvocato Rossi ne ha citato una. Abbiamo detto la Svizzera è stata tolta, viene tolta, insomma, dalla lista nera fiscale, chiamiamola così. La domanda che ci si può porre è: ma allora quante liste nere ancora ci sono e cosa riguardano?
Secondo me, è l'impressione, la derivo anche dalla presenza ieri a Milano, ho assistito appunto alle conferenze, alla conferenza stampa al momento della firma, e poi anche ci sono stati degli incontri esplicativi con la delegazione svizzera. Francamente non lo sanno bene neanche i protagonisti della vicenda, ma non perché non siano capaci, ma perché la situazione è veramente complessa. Tecnicamente esistono una serie di aspetti legislativi italiani, in parte citati da Michele Rossi, che dal punto di vista appunto della legge italiana rendono incompatibile la posizione della Svizzera in una serie di ambiti economici, commerciali, fiscali, finanziari. Quindi tutti i riflessi che ci possono essere della posizione preesistente della Svizzera rispetto all'assetto legislativo italiano originano una serie, secondo loro, di incompatibilità. Quindi noi abbiamo chiesto più volte quante sono esattamente, e la risposta però non è mai stata precisa, nel senso che ci sono tanti aspetti che poi si riflettono. Ma la sostanza, secondo me, è che, a parte il discorso della voluntary disclosure, cioè dell'autodenuncia fiscale che adesso entra in vigore in Italia, e lì c'era un riflesso preciso su, diciamo così, una lista nera precisa, che era quella che impediva ai clienti italiani con capitali non dichiarati depositati in Svizzera di aderire senza avere sanzioni supplementari, diciamo, che sono gli oneri maggiori legati proprio al fatto che un paese è nella lista nera. Adesso la Svizzera lì non è più nella lista nera. Per il resto, però, tutti gli aspetti che riguardano commerci, attività imprenditoriali, attività societarie e così via, ecco, tutti questi sono da chiarire, non è poco.
Aspetti da chiarire, facciamo un piccolo passo indietro per parlare degli aspetti che sono stati chiariti. Allora, abbiamo detto l'elemento più evidente ed immediato è la caduta del segreto bancario con l'Italia. Samuele Vorpe, Parlamento, anzi parlamenti permettendo, e senza ancora parlare di eventuale referendum. Cosa cambia con questo accordo?
Allora, con questo accordo bisogna innanzitutto fare una precisazione su quello che è la nuova possibilità per l'Italia, sempre che questo accordo entri in vigore. Quindi adesso il protocollo verrà trasmesso sotto forma di un messaggio alle Camere federali. Le Camere federali tratteranno il messaggio, quindi la modifica del protocollo, sia il Consiglio degli Stati sia il Consiglio nazionali. Una volta che saranno d'accordo, approveranno, immagino, questo accordo come è stato con tutti gli altri stati, quindi ecco che la firma del protocollo con l'Italia segue quella con la Germania, con la Francia, quindi con 40-50 stati con cui è già avvenuto lo scambio di informazioni. Ci sarà poi un termine per il referendum di 3 mesi e dopodiché le due delegazioni, i due stati decideranno con uno scambio di lettere quando far entrare in vigore la convenzione. Detto questo, cosa cambia? L'Italia potrà richiedere le informazioni riguardanti i suoi residenti per applicare il suo diritto interno, quindi non ci deve essere necessariamente una infrazione fiscale, anche per conoscere gli immobili che sono di proprietà di italiani a San Moritz piuttosto che a Ascona, quindi per applicare il suo diritto interno. Se un contribuente residente in Italia non avesse dichiarato un suo conto presso una banca svizzera, ecco che l'Italia non ottiene le informazioni automaticamente.
Ecco, questo dunque è uno scambio di informazioni su domanda.
Su domanda, con sospetti fondati. Ecco che il primo caso può essere la richiesta dell'Italia perché ha già a disposizione delle informazioni, ha già raccolto delle informazioni nel suo diritto interno. Ecco che ora sa che il contribuente Pinco Pallino ha un conto non dichiarato presso la banca X di Lugano e può fare questa richiesta e ottenere dall'amministrazione federale delle contribuzioni le informazioni bancarie. Questo è il primo caso. Il secondo caso invece riguarda un gruppo di contribuenti, quindi sempre su richiesta l'Italia, se sa che un determinato detentore delle informazioni, ammettiamo un'altra banca, abbia fatto sì che i suoi clienti hanno violato il diritto interno italiano, quindi hanno commesso una sottrazione di imposta in Italia, ecco che l'Italia può chiedere le informazioni non solo su una persona, ma su un gruppo di contribuenti che è stato aiutato dalla banca.
Ecco, abbiamo detto scambio di informazioni su domanda, questo fino al 2017-2018, quando poi è prevista l'arrivo, l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Rimanendo ad adesso, in sostanza, diamo per acquisito, non lo è, ma diamo per acquisito che il Parlamento approverà e non ci sarà un referendum. Lino Terlizzi, se un cliente italiano, se un cittadino italiano ha un conto in Ticino l'Oscuro del Fisco di Roma, se vuole autodenunciarsi, cosa cambia per lui con l'accordo firmato ieri?
Ma diciamo che non ha più appunto le sanzioni supplementari che erano previste, gli oneri maggiori che erano previsti per l'emersione con capitali non dichiarati in un paese da blacklist, da lista nera cosiddetta, che si trattava di un, per esempio, per fare esempi concreti, vuol dire che il periodo di indagine sui capitali non dichiarati è stato dimezzato, si andava prima 10 anni indietro, adesso invece si va a 5, questa è la sostanza, vuol dire che le penalizzazioni economiche, cioè la spesa che deve sostenere per la regolarizzazione, è minore. E questo è il cambiamento che effettivamente era necessario, diciamo, sia dal punto di vista italiano, perché adesso poi noi parliamo come se la cosa fosse già in porto, ma bisognerà vedere come va, quale sarà. Anche a questo proposito, breve parentesi, quando si chiede al governo italiano che cosa prevede, vengono fuori voci molto diverse tra loro. Per esempio ieri Padoan ha detto, dalla voluntary disclosure, il ministro dell'economia italiano, ha detto: guardate che noi a bilancio abbiamo messo 1 euro, quindi tutto quello che prendiamo sopra l'euro è benvenuto. Però ecco, era una battuta chiaramente, ma poi dopo ci sono altri che parlano di miliardi e miliardi.
Ecco, ci sono delle stime attendibili. Ecco,
ci sono le stime più disparate. Io francamente dico, per parte mia, che è veramente molto molto difficile prevedere la cosa, perché sostanzialmente, mentre a livello di scudi fiscali degli anni passati c'erano dei meccanismi, potevano piacere o non piacere, discutibili sinché si vuole, però erano dei meccanismi abbastanza delineati, semplici, diciamo così. Adesso la situazione è molto più intricata, perché ogni cliente italiano che deve emergere ha una sua specifica situazione, permanenza dei capitali non dichiarati in Svizzera, ammontare di questi capitali, movimentazione oppure no su questi capitali, i scenari cambiano a seconda del fatto che si sia movimentati oppure no, insomma ognuno ha la sua e bisogna vedere poi, ma diciamo chiudendo questa parentesi, era un passaggio necessario per cercare di evitare che la voluntary disclosure, l'autodenuncia, si trasformi in un flop, questo cioè, con un ammontare molto modesto che non è l'obiettivo del governo italiano. Per la Svizzera chiaramente l'obiettivo era di uscire dalla lista nera per non svantaggiare i clienti italiani rispetto a quelli di altri paesi che hanno avuto autodenunce fiscali stando in paesi da lista bianca, quindi senza questi oneri aggiuntivi. Quindi questo è il cambiamento, diciamo. Ecco, questo cosa... è che poi, secondo me, è l'unica vera certezza per ora di questo cambiamento. Il resto è tutto da stabilire.
Ecco, ma brevemente, cosa ci guadagna la Svizzera? Il fatto di poter trattenere, insomma, capitale di clienti italiani e forse, si diceva, per gli istituti, il fatto che gli istituti stessi, gli impiegati, non verrebbero di principio perseguiti. È questo che la Svizzera ha guadagnato?
Sì, diciamo, ecco, la questione degli impiegati, esistono interpretazioni diverse. È vero che c'è un passaggio che prevede che non vengano perseguiti, però anche lì ci sono degli aspetti da chiarire. Ma adesso per non dire troppo, diciamo, perché la materia è molto complessa, per l'appunto, diciamo che la Svizzera sostanzialmente in questo modo si allinea ad altri paesi e cerca, questo è un tentativo anche che poi andrà misurato, bisognerà vedere sino a che punto ci riuscirà, cerca di trattenere dei capitali non dichiarati da gestire qui.
Fra poco sentiamo anche Michele Rossi. Samuele Vorpe, per reciprocità, facciamo l'esempio. Io, Driussi, lei, Vorpe, abbiamo un conto in Lussemburgo e l'amministrazione federale delle contribuzioni non lo sa. In seguito a questo accordo, Berna potrebbe fare richiesta alle autorità lussemburghesi per ottenere, o quelle italiane, per dire, per ottenere le informazioni.
Allora, oggi come oggi, sulla base della legge federale sull'assistenza amministrativa fiscale, ecco che le informazioni di fatto hanno un flusso unilaterale, quindi è lo Stato richiedente, nel caso l'Italia, che richiede le informazioni alla Svizzera. La Svizzera, nel caso contrario, non può ottenere le informazioni perché abbiamo un'autolimitazione nella nostra legge federale decisa dal Parlamento, che è l'articolo 21, che prevede che appunto queste informazioni che la Svizzera potrebbe anche ottenere, ecco che non le può utilizzare se non attraverso appunto il suo diritto svizzero. Mi spiego meglio: se ottengo informazioni da una banca, ecco che la Svizzera dice no, ma c'è il segreto bancario anche in Italia, cioè io vado a estendere il segreto bancario svizzero anche a una banca italiana che non ha il segreto bancario.
Quindi in sostanza potrebbe ottenere l'amministrazione federale i nostri dati, ma non li può utilizzare.
Non li può utilizzare perché secondo il diritto interno svizzero, ecco che in caso di sottrazione
per il momento
non posso, esatto. Per il momento ottenere le informazioni.
Michele Rossi, cosa succederebbe se per ipotesi l'accordo venisse respinto dal Parlamento o dai cittadini con un eventuale referendum? Glielo chiedo perché lei in un'intervista aveva, mi corregga se sbaglio, aveva definito superfluo l'accordo bilaterale con l'Italia.
No, non è che l'avevo definito superfluo. Nella fase di negoziato avevo indicato che la Svizzera, un accordo che prevede lo scambio di informazioni su richiesta secondo gli standard OCSE, la Svizzera l'ha già firmato l'accordo dell'OCSE proprio su questo punto del Consiglio d'Europa, che tra l'altro è proprio in questo momento in fase di consultazione. Quindi era un argomento da portare nella fase di negoziato, perché in quel momento non si sapeva se saremmo arrivati ad un accordo come poi ci siamo arrivati. Era un argomento per i negoziatori da portare per dire: guardate che quello che voi ci chiedete in via bilaterale noi l'abbiamo già firmato in via multilaterale, e l'accordo multilaterale che noi abbiamo firmato prevede esattamente quello che voi volete da noi, e voi siete parte a quell'accordo. Era un modo per tentare di giustificare una non discriminazione della Svizzera qualora non fossimo riusciti a firmare un accordo bilaterale con l'Italia. Ecco.
Sì, Lino Terlizzi, ecco, appunto, dovesse cadere l'accordo, cosa potrebbe succedere? Per i clienti, insomma, che nel frattempo magari si sono già autodenunciati.
Sì, abbiamo avuto, diciamo, un caso analogo, anche se non identico, che è citabile sul versante italiano, perché Quando il governo Letta, che poi è caduto, come sappiamo, in tempi brevi, aveva messo a punto in Italia un primo decreto legge relativo all'autodenuncia fiscale, ecco, i decreti legge in Italia, bisogna ricordare, sono a differenza dei disegni di legge, entrano immediatamente in vigore e poi devono essere convertiti entro 60 giorni dal Parlamento. Non fu convertito, il governo Letta appunto cadde e poi arrivò il governo Renzi, che ha portato avanti la cosa, come abbiamo visto. Ecco, in quel momento là alcuni clienti italiani avevano già deciso di avviare l'autodenuncia fiscale, rimasero praticamente scoperti e, diciamo, questa è una casistica italiana, non svizzera. Ecco, lì ci fu un provvedimento, una deroga, insomma una piccola costola, diciamo, dell'assetto complesso legislativo italiano, per cui furono recuperati, dice sì, ma le pratiche sostanzialmente rimangono in piedi, anche se poi il panorama è cambiato. Questo solo per dire la complessità. Allora, se cade, adesso torniamo al versante svizzero, se cadesse questo accordo preso, eccetera, è chiaro che ci sarebbero una serie di casi veramente molto molto complessi, soprattutto per i clienti italiani, perché questi rimarrebbero in mezzo al guado.
Un ulteriore elemento di complessità. C'è ancora il dossier relativo all'imposizione dei frontalieri. Samuele Vorpe, proviamo a spiegarlo brevemente, senza paura di ripetersi. Allora, si passa dai ristorni ai comuni allo splitting fra Svizzera e Italia. Cosa cambierebbe e come?
Allora, iniziamo quindi a spiegare la situazione attuale. La situazione attuale è un accordo del 1974 che non è reciproco, nel senso che la Svizzera non ottiene dei ristorni dall'Italia, quindi è solo la Svizzera o Canton Ticino che versano i ristorni. Si applica ai frontalieri che abitano nel raggio dei 20 chilometri, che esplicano un'attività lucrativa dipendente nei tre cantoni limitrofi, quindi Ticino, Grigioni, Vallese. Ecco che sulla base di questo accordo del 74 quel reddito è imponibile soltanto in Svizzera. La Svizzera poi ristorna ai comuni di frontiera il 38,8% delle imposte. Quindi questa è la situazione attuale. La nuova situazione invece vuole portare a un'imposizione nel luogo del lavoro del 70%, quindi nel nostro caso mettiamo che il Canton Ticino potrà tassare il 70%, potrà trattenere, mi scuso, il 70% delle imposte.
Fino al 70%.
Fino al 70%. L'Italia invece tasserà ordinariamente il frontaliere, quindi ora questo frontaliere dovrà dichiarare il reddito del lavoro in Italia, cosa che invece con l'accordo del 74 non avviene, e l'Italia poi concederà un credito per le imposte pagate in Svizzera che sono quelle del 70% del lavoro.
Con una deduzione in sostanza.
Una deduzione per le imposte pagate in Svizzera. Ecco che comunque l'accordo prevede che in un primo tempo l'imposizione dei frontalieri sarà uguale a quella attuale, quindi non ci sarà un aumento dovuto alla progressività delle aliquote italiane, perché in Italia già da 75.000 euro si paga il 43% delle imposte, quindi l'aliquota marginale è molto più progressiva. Questa imposizione sarà molto graduale, quindi anno dopo anno il frontaliere pagherà sempre qualcosa di più, immagino nel medio-lungo termine, quindi fra 10-15 anni ci sarà un livello di imposizione più elevato rispetto ad oggi.
Ci può fare qualche cifra su qualche ipotesi, ecco, in termini di gettito per cantone e comuni e confederazione?
Si parla di un aumento di gettito fiscale di 13-14 milioni con il nuovo accordo. Tuttavia, quindi questo aumento, che sarebbe per 5 milioni, mettiamo cantone, 5 milioni confederazione, 3 milioni circa i comuni, deve comunque tener conto di un fatto che dovrà essere disapplicata la disposizione approvata dal Gran Consiglio sull'aumento del moltiplicatore comunale, che è passato appunto dal 78% al 100%.
Esatto, ma quella nota a piedi pagina, mi scusi, ma è perentoria oppure siamo sempre in ambito di trattativa?
Siamo in ambito di roadmap, quindi siamo in una dichiarazione di intenti. L'accordo dovrà ancora essere visto dai negoziatori, quindi non è detto che questo moltiplicatore comunale medio venga di fatto stralciato e quindi si applichi quello previsto dal diritto interno svizzero.
Michele Rossi, siamo quasi in chiusura. Alcuni politici chiedono una compensazione da Berna, dal momento che il Ticino mirava comunque all'80% anziché a un massimo di 70% per quanto potrà trattenere. Secondo lei questa via quanto potrà essere praticabile, brevemente?
Ma questo aspetterà i politici portarla avanti. Io non lo so esattamente quali chance questa rivendicazione potrà avere a Berna. In ogni modo, io credo che l'accordo che è stato firmato è comunque un passettino in avanti rispetto alla situazione attuale. Non firmarlo sarebbe stato peggio, perché avrebbe voluto dire discriminare la piazza, soprattutto la piazza finanziaria ticinese. Quindi io in tutta questa discussione, dove ci sono molti dubbi, molte cose da definire, la roadmap dipenderà da singoli accordi su temi specifici, dico comunque che un passettino avanti,
un passo avanti, meglio di niente. Noi siamo purtroppo già in chiusura. Ringrazio i nostri ospiti, da Giampaolo Driussi al microfono e Renato Minoli in regia. Buon proseguimento d'ascolto.